Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera ci occuperemo di questa questione sulla sicurezza. La sicurezza della salvezza. E in un certo senso stiamo avviando il nostro studio da Seconda Pietro. Potreste voler aprire le vostre Bibbie a Seconda Pietro capitolo 1 e faremo insieme un piccolo studio biblico questa sera, in realtà non solamente in Seconda Pietro, ma lo useremo comunque come punto di partenza. In Seconda Pietro capitolo 1 i versetti 10 ed 11 stabiliscono un po' l'argomento. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a render sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Il versetto 10 dice: impegnatevi sempre di più, dunque, a render sicura la vostra vocazione ed elezione. Quindi il tema qui è la sicurezza della salvezza. Ed abbiamo osservato che fondamentalmente ci sono due domande da porre. Domanda numero uno: la salvezza è per sempre? La salvezza è per sempre, è sicura. Domanda numero due: posso io sentire tale sicurezza? Una è un dato di fatto, l'altra invece è una questione di fiducia personale, e le due sono inseparabili. Abbiamo notato nel nostro studio che se la salvezza non fosse eterna, se la salvezza non fosse sicura, allora non ci sarebbe alcuna discussione sulla sicurezza. Perché come si potrebbe mai essere sicuri di una salvezza non sicura? Ma se la salvezza è per sempre e se è sicura, allora dovremmo poter godere della sua sicurezza. Torniamo per un momento alla domanda numero uno. La nostra salvezza è per sempre? E in altre parole, una volta che siete giunti alla conoscenza di Gesù Cristo, è quello un qualcosa di eterno? La risposta naturalmente è sì. E ci sono molti passi nella parola di Dio in cui questo è affermato in modo molto chiaro. Ascoltatene solamente ad alcuni. Giovanni 5:24, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Se credete, avete la vita eterna. Non verrete mai in giudizio, perché siete passati dalla morte alla vita, e noterete che non ci sono clausole scritte in piccolo. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, versetto 27, stiamo volutamente tornando proprio all'inizio del racconto evangelico, guardando ai Vangeli stessi nel Nuovo Testamento per vedere come questo insegnamento sia fondamentale. Giovanni 6, 27, adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. In altre parole, non stiamo parlando di qualcosa che viene e va, stiamo parlando di qualcosa che viene e rimane per sempre. Non perisce, ma dura in vita eterna. La nostra salvezza è per sempre. Al versetto 35 di Giovanni 6, Gesù disse: io sono il padre della vita, e colui che viene a me non avrà più fame, e colui che crede in me non avrà mai più sete. Al versetto 51, io sono il pane vivente disceso dal cielo, e se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Ed il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. Vivrete per sempre. Ancora qui non ci sono clausole scritte in piccolo. La salvezza è per sempre. Molto chiaro. Tornando indietro in quel capitolo, al versetto 37, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e quello che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla o nessuno di tutti coloro che egli mi ha dato, ma che li risusciterò nell'ultimo giorno, perché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ora, dunque, qui sappiamo dall'insegnamento di Gesù stesso che la salvezza è eterna. Efesini, capitolo 1, ci porta all'insegnamento di Paolo, ed il versetto 11 dice: in Lui siamo stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Dio lo ha predestinato, lo realizza secondo la sua volontà, e noi abbiamo ottenuto un'eredità garantita. Nulla può togliercela. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 5. Voi che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per una salvezza pronta ad essere rivelata negli ultimi tempi. Abbiamo, tra l'altro, un'eredità che è incorruttibile, incontaminata, che non appassirà mai ed è conservata nei cieli per noi, e noi siamo custoditi affinché la riceviamo. La mano protettrice di Dio assicura la nostra salvezza per sempre. In Giuda 24, un altro versetto, e vi sto dando solamente alcuni scelti, ma dice: a colui che può preservarvi da ogni caduta e può farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, all'unico Dio, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, dominio, autorità, prima di ogni tempo, ora e per sempre. Amen. Egli è colui che è capace di custodirvi e di farvi stare alla sua presenza. Egli ci protegge, ci custodisce, ci mette al sicuro, ci ha dato un'eredità eterna che riceveremo. Non ci sarà alcuna perdita, perché non c'è dunque più alcuna condanna, Romani 8:1, per coloro che sono in Cristo Gesù. Nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo. Nessuno può accusare gli eletti di Dio, dice Romani 8. E quindi siamo al sicuro, in una salvezza permanente ed eterna. Ascoltate alla fine di Prima Tessalonicesi 5, versetto 23. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e tutto il vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Potreste dire: oh, certamente lo voglio. Versetto 24: fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Farà che cosa? Preserverà il vostro spirito, la vostra anima, il vostro corpo irreprensibili alla venuta del Signore Gesù Cristo. Ora, questi passi ci ricordano semplicemente che la nostra salvezza è per sempre. Quindi, una volta che siete stati salvati, lo siete per sempre. La seconda domanda, e quella che ci interessa di più, è: posso sentirmi al sicuro? E riconosciamo che è possibile essere al sicuro senza sentirlo, è possibile avere la salvezza eterna senza goderne i benefici. Ma la domanda è: posso, è possibile avere questa certezza? Ora, abbiamo passato 3 settimane a vedere perché persone che sono genuinamente salvate si sentono insicure, ed abbiamo detto che ci sono diverse ragioni per quello. Una, la predicazione forte su alti standard di santità possono far sentire le persone insicure, specialmente se si trovano nel peccato. Un'altra ragione è che alcune persone non riescono ad accettare il perdono, alcuni non comprendono correttamente la pienezza del Vangelo, altri non ricordano il momento della loro salvezza e quindi si sentono insicuri, alcuni sentono una forte attrazione della carne e si chiedono se hanno veramente una nuova natura, alcuni non riconoscono la mano di Dio in tutte le loro prove e quindi pensano che le loro prove siano evidenza del fatto che non sono figli di Dio, altri non camminano nello Spirito ed alcuni disobbediscono alla parola di Dio. Queste sono le ragioni principali per cui le persone mancano sicurezza anche se sono eternamente salvate. Ora, questa sera vorrei passare al lato positivo, se posso. Prima di entrare nel merito del testo del messaggio di Pietro, cosa che faremo tra qualche settimana, voglio che andiamo a Prima Giovanni, perché in Prima Giovanni abbiamo una presentazione molto positiva. Questi sono test oggettivi per vedere, verifiche oggettive per vedere se sono un vero cristiano. Se supero questi test, posso allora godere della mia salvezza eterna con certezza, con sicurezza. L'apostolo Giovanni, tra l'altro, in questa epistola si occupa dello stesso problema. Si preoccupa, è occupato della vera salvezza, si preoccupa della certezza. E così nella sua prima epistola dà una serie di test che voi potete mettere in pratica, applicare sulla vostra stessa vita, e così facendo potete sapere di essere veramente salvati. Alcuni di questi, tra l'altro, sono paralleli a ciò che impareremo in 2 Pietro 1, ma sono sufficientemente distinti e richiedono la nostra attenzione come solida base per comprendere il testo della lettera di Pietro. Quindi guardiamo insieme a 1 Giovanni e vediamo i test della certezza, e queste le trasformerò in una serie di domande, va bene? E vi darò, se il tempo permette, andremo molto velocemente, ma vi darò 11 domande. Una serie di domande che ci immergono in questo libro ricco e ci conducono alla gioia della certezza basata sulla realtà che siamo stati salvati, oppure potrebbero convincerci del fatto che non lo siamo. In entrambi i casi avrebbe compiuto e avrà compiuto il suo scopo stabilito da Dio. Domanda numero 1. E credo che queste siano proprio le cose che si trovavano nel cuore di Giovanni mentre scriveva. Domanda numero 1, uno da farvi se volete entrare in contatto con la realtà della vostra condizione spirituale: avete goduto della comunione con Cristo e con il Padre? Avete goduto della comunione con Cristo e con il Padre? Questo è un elemento essenziale della vera salvezza. Seguitemi al capitolo 1, versetto 2. Giovanni qui sta scrivendo della parola della vita, della rivelazione di Dio, e dice: e la vita è stata manifestata, e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza, e vi annunciamo quindi la vita eterna, e qui intende Cristo, che era presso il Padre, ci è stata manifestata, e quello che abbiamo visto, quello che abbiamo udito, noi lo annunciamo, lo proclamiamo anche a voi, affinché anche voi abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è di fatto con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Ora, è evidente che va oltre la semplice conoscenza terrena che ebbe con Gesù, perché non ebbe una simile conoscenza terrena con il Padre. Quindi, alla fine del versetto 3, quando dice la nostra comunione è, non era, è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo, sta dicendo: io sto attualmente, proprio adesso, al presente, sto godendo di una comunione con il Cristo vivente e con il Dio vivente. E questo è un elemento nell'esperienza di colui che è veramente stato salvato. Capitolo 5, versetto 1, ci indica un altro riferimento che parla di questa stessa realtà. Dice al versetto 1: chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato ama anche colui che è stato generato da lui. Qui Giovanni sta dicendo che è caratteristico del credente quello di amare Dio e di amare Cristo. E questo, ancora una volta, parla di relazione. Abbiamo comunione con Cristo, abbiamo comunione con Dio, amiamo Cristo. Poi più avanti al versetto 4, poiché tutto ciò che è nato da Dio, cioè rigenerato, nato di nuovo, redento, salvato, vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Quando credete che Gesù è il Figlio di Dio, riponete la vostra fede in Lui, la vostra fede in Dio. E così vincete il mondo, nel senso che entrate in un nuovo livello di comunione. Non avete più come priorità la comunione con il mondo, ma avete comunione con il Dio vivente in una relazione d'amore. E credo veramente che Giovanni qui ci stia mostrando il fatto che è caratteristico, tipico, dei veri credenti avere una comunione continua ed amorevole con Cristo e con Dio. E questo è essenziale, questo è fondamentale, questo si trova alla base della nostra salvezza. Infatti, in 1 Corinzi 1:9, Paolo scrive: fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo, Gesù Cristo nostro Signore. E Galati 2:20 dice che Cristo vive in me, in un'unione molto intima di vita condivisa. Ora, il pensiero qui è che se siete cristiani, condividete la vita con Cristo, condividete la vostra vita con Dio, avete comunione con Lui, avete una relazione con loro. Ma c'è qualcosa di molto esperienziale in tutto questo. Non è soltanto un dato di fatto, il fatto che abbiamo la vita divina che dimora in noi, c'è anche un'esperienza da vivere qui, presente. Permettetemi di ricordarvi un versetto. Ricordate Giovanni 10:10, dove Gesù disse: io sono venuto affinché abbiate la vita e l'abbiate come? In abbondanza. Che cosa intendeva dire con quello? Se avesse semplicemente detto io sono venuto affinché abbiate la vita, potremmo dire ma ha posto la sua vita eterna in noi. In altre parole, c'è una nuova creazione, una nuova natura, e quindi possediamo la vita di Dio nell'anima nostra, nell'anima dell'uomo, e quello è un dato di fatto. Però quando egli aggiunge e affinché l'abbiate in abbondanza, allora cominciò a parlare di una vita sovrabbondante, e credo che sia entrato lì nella dimensione dell'esperienza. Una vita ricca, una vita che ci porta a sperimentare gioia, pace, amore, proposito, scopo. Ogni volta che sentite qualcuno nelle acque del battesimo testimoniare di essere giunto alla conoscenza di Gesù Cristo, non si fermano lì dicendo ok, oh, il fatto è, gente, che sono stato salvato e sono qui semplicemente per annunciare il fatto. Invariabilmente vi descriverà il sentimento, vi descriverà l'esperienza dell'amore, della gioia, della pace, del perdono e dello scopo e della direzione della loro vita. Quello è l'elemento sovrabbondante di questa vita eterna. Il Dio di ogni consolazione, il Dio di ogni grazia, il Dio che supplisce a tutti i vostri bisogni secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù, il Dio nella cui comunione siamo portati a parlarci con salmi e con inni e con cantici spirituali, cantando e facendo melodia nei nostri cuori, il Dio al quale veniamo e gridiamo Abba, Padre, così come un bambino, colui che adora, il Dio al quale ci avviciniamo nel tempo della prova per cercare misericordia, il Cristo nel quale troviamo la nostra consolazione, il nostro conforto e nel cui amore dimoriamo, il Cristo la cui pace possediamo e godiamo. Queste sono le esperienze della vita abbondante, questi sono gli elementi della comunione. E queste sono le cose che ci arricchiscono così profondamente. L'avete mai sperimentata? Avete sperimentato la comunione con Cristo in tutta la sua ricchezza? Avete mai sperimentato la comunione con Dio? Avete percepito la sua presenza? Avete sperimentato ciò che Egli opera tramite il suo Spirito? Avete nel vostro cuore un amore per Cristo, un amore per Dio che vi attira alla loro presenza? Questa è la domanda da cui partire. Avete sperimentato la loro potenza nel testimoniare? Avete sperimentato la dolce comunione della preghiera in ginocchio, la gioia esaltante di parlare con il Dio vivente? Avete sperimentato quel senso rinfrescante, quasi travolgente della grazia che viene su di voi quando scoprite una qualche nuova verità preziosa nella parola? Avete sperimentato la beatitudine del digiuno alla presenza di Dio? Questa è comunione. E se avete sperimentato queste cose, allora avete comunione con Cristo ed avete comunione con Dio. E questa è la comunione della salvezza. E visto che la vera salvezza è sicura, allora potete godere della vostra certezza. Seconda domanda. Ed ho la sensazione che arriveremo a metà, ma va bene così. Seconda domanda. Siete sensibili al peccato? Siete sensibili al peccato. Tornate per un momento al capitolo 1. Questa è una porzione molto importante della scrittura. Versetto 5, capitolo 1, prima Giovanni. Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunciamo. Che Dio è luce ed in Lui non c'è alcuna tenebra. Ora, il punto qui è che il messaggio che il Signore ci ha dato riguarda se stesso. Il messaggio è che Dio è assolutamente senza peccato, assolutamente santo, assolutamente perfetto, non ha alcuna macchia, nessun peccato, nessuna ignoranza, non c'è letteralmente nel greco neppure una minima traccia di tenebra in Lui. Ora, questa è la verità fondamentale della sezione. E subito arriviamo al versetto 6, seguite mentre leggo. Se diciamo quindi che abbiamo comunione con Lui, eppure camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non pratichiamo la verità. In altre parole, se Dio è luce, tutta luce, nient'altro che luce, e noi camminiamo nelle tenebre, allora non abbiamo comunione con Lui. Versetto 7. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, allora abbiamo comunione gli uni con gli altri e e quegli uni con gli altri, tra l'altro si riferisce a Dio e non agli altri credenti, ed il sangue di Gesù, suo figlio, continua a purificarci da ogni peccato. Se diciamo di non aver peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Ora qui abbiamo un contrasto molto chiaro e voglio che lo seguiate. È una verità fondamentale il fatto che Dio è luce ed in Lui non c'è neppure una minima traccia di tenebra. Eppure ci sono alcune persone che affermano di essere in comunione con Dio, lo affermano, affermano di avere comunione con Dio, ma la loro affermazione non regge. A versetto 6, notate per favore, dicono abbiamo comunione con Lui, affermano di avere comunione con Dio. Versetto 8, affermano anche di non aver peccato. Se diciamo di non aver peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ci sono persone che affermano di non aver peccato. E poi al versetto 10, e questo è incredibile, incredibile, affermano di non aver mai peccato. Se diciamo di non aver mai peccato, lo facciamo, lo rendiamo bugiardo a Dio. E la sua parola non è in noi. Dunque qui ci sono alcune persone che dicono sì, conosciamo Dio, sì, abbiamo comunione con Dio, camminiamo con Dio, ma la realtà dei fatti è che camminano nel peccato e semplicemente cosa? Lo rinnegano. Ci sono molte persone che sono così completamente inconsapevoli da pensare di camminare nella luce, nel mentre in realtà stanno camminando nelle tenebre e camminando nelle tenebre affermano di non avere alcun peccato o addirittura di non aver mai peccato. Ed è caratteristico della persona non rigenerata, incredula, quella di essere totalmente inconsapevole della condizione di peccato nella propria vita. Questo è il punto di Giovanni. L'uomo, nel versetto 6, non confessa il peccato perché non pensa che sia necessario. Non lo riconosce nemmeno. Non lo ammette. Continua semplicemente a camminare nelle tenebre pensando di aver comunione con Dio. L'uomo nel versetto 8 non confessa il peccato perché pensa di aver raggiunto uno stato in cui non ha peccato. E l'uomo nel versetto 10 non confessa il peccato perché non lo ha mai confessato né mai riconosciuto. Tre parole descrivono questi tre punti di vista. La prima parola al versetto 6 è tenebre. La seconda parola al versetto 8 è inganno e la terza parola al versetto 10 potremmo dire diffamazione, perché si rende Dio un bugiardo dato che Dio dice che abbiamo peccato. Quindi qui ci sono persone che affermano di essere cristiane ma che sono completamente insensibili alla realtà del loro peccato. Da un lato pensano di poter continuare a peccare e camminare nelle tenebre quanto vogliono senza nemmeno riconoscerlo ed aver comunque comunione con Dio. Dall'altro lato possono negarlo del tutto e pensare di poter camminare ed aver comunione con Dio. Sono totalmente insensibili alla realtà della loro condizione e la verità è che non conoscono Dio, non praticano la verità, ingannano se stessi e la verità non è in loro e fanno Dio bugiardo e la sua parola non è in loro. Questi sono gli increduli, i non credenti, le persone che non sono sensibili alla loro propria condizione peccaminosa. Ed è per questo che diciamo sempre che quando si predica il Vangelo bisogna predicare per prima che cosa? La peccaminosità dell'uomo. Ora, dall'altra parte, torniamo indietro e consideriamo gli altri versetti, versetto 7, ma se noi camminiamo nella luce, così come egli è nella luce, in altre parole, se viviamo una vita retta, virtuosa, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e quegli uni con gli altri, mi ripeto, si riferisce a Dio, non ad altri credenti, ed il sangue di Gesù, suo figlio, continua a purificarci da ogni peccato, i veri salvati camminano come stile di vita nella luce. Coloro che sono stati veramente salvati, guardate il versetto 9, non negano il loro peccato, ma cosa fanno? Lo confessano. E Dio è fedele ed è giusto da continuare a perdonarci e continuare a purificarci. Quindi possiamo dire che il vero credente cammina sempre nella luce e confessa sempre le opere delle tenebre che compie mentre è nella luce. Ha una giusta consapevolezza del proprio peccato. Sa che se vuole avere comunione con Dio deve essere santo, deve camminare nella luce. Sa che quando il peccato entra nella sua vita deve essere confessato. Poi al capitolo 2, versetto 1, Giovanni dice: figlioli miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Il versetto 1 del capitolo 2 dice che non dovete peccare, c'è una nuova libertà che abbiamo, dice, vi scrivo per dirvi che potete non peccare, non voglio che pecchiate, non dovete farlo necessariamente, ma se lo fate, c'è perdono. Il vero credente, primo, riconosce che deve camminare nella purezza se vuole avere comunione con Dio, secondo, riconosce anche che quando pecca deve confessare, terzo, riconosce che non è costretto a peccare, però quando pecca sa a chi deve rivolgersi, a un avvocato, il suo nome è Gesù Cristo. Il punto è questo, la persona che è veramente stata salvata è sensibile alla realtà del peccato nella propria vita. In Romani 7, Paolo dice, so ciò che si trova in me, c'è una legge che opera in me ed è chiamata la legge o il principio del peccato e ne sono profondamente, profondamente consapevole. Questo forse vi descrive? Siete sensibili al peccato? Siete profondamente consapevoli della battaglia spirituale? Vi rendete conto molto, molto chiaramente che per avere una vera comunione con Dio dovete vivere una vita santa e camminare nella luce? Non potete camminare nelle tenebre e pretendere di avere comunione con Lui? Siete disposti a riconoscere la realtà del peccato nella vostra vita e confessarlo? Vi rendete conto che non dovete peccare, ma se lo fate vi rivolgete all'avvocato Gesù Cristo? Siete sensibili a quella realtà come Paolo lo era in Romani? Gridate talvolta, oh misero uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte, perché siete così stanchi del peso del peccato nella vostra carne? Se questo vi descrive, allora avete una salvezza che è per sempre. E se avete questa salvezza che è per sempre, siete al sicuro e quindi tanto vale goderne ed essere certi di questa sicurezza. Domanda numero 3. Siete ubbidienti alla parola di Dio? Siete ubbidienti alla parola di Dio? Capitolo 2, versetto 3. E da questo sappiamo di averlo conosciuto se, che cosa? Osserviamo i suoi comandamenti. Ora questo non potrebbe essere più chiaro di così. Da questo noi sappiamo, cioè noi percepiamo per esperienza, sembra questo un po' il senso di la forza di ginosco, il verbo, da questo sappiamo in modo sperimentale, esperienziale, sappiamo che cosa? Che abbiamo conosciuto Lui. Che cos'è questo? La salvezza. Come facciamo a sapere di essere salvati? Da questo, da che cosa? Dal fatto che osserviamo i suoi comandamenti. Se volete sapere se siete veramente cristiani o no, chiedetevi se state obbedendo ai comandamenti della parola di Dio. Quando i discepoli furono mandati con il grande mandato, andate per tutto il mondo e fate discepoli, Gesù disse insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandato. L'ubbidienza ai comandi di Dio produce sicurezza. La parola osservare qui è una parola che indica un'ubbidienza attenta, vigilante, accurata, ponderata. Implica non solo l'atto dell'ubbidienza, ma anche ciò che a me piace chiamare lo spirito dell'ubbidienza, la disponibilità, la custodia abituale della parola. Non nella lettera, ma nello spirito. I comandamenti qui, tra l'altro, non sono nomos, dunque non è il termine tipico per legge, Giovanni usa quella parola 15 volte nel suo Vangelo, ma qui è la parola entole che usa 14 volte per i precetti di Cristo. E quindi comandamenti qui significa in realtà precetti, ordini, norme da parte di Cristo. E Giovanni richiede più di un'ubbidienza legale, nata da un patto di opere, richiede un'ubbidienza di grazia, nata da un patto di grazia. L'ubbidienza legale, tra l'altro, esigeva perfezione, oppure aveva una pena. L'ubbidienza di grazia accetta il fallimento senza alcuna pena, a motivo di Gesù Cristo. È chiaro? Quindi è proprio a questa ubbidienza di grazia che Egli ci sta chiamando. Se volete sapere se siete cristiani, guardate alla vostra vita. State custodendo i comandamenti in modo da poterli ubbidire? Seguite il versetto 4. Colui che dice, io l'ho conosciuto, è una pretesa, no? Lo dite, eh? Ma colui che dice quello, io l'ho conosciuto, però non osserva i suoi comandamenti, è un bugiardo? E la verità non è in lui, è una falsa pretesa. È una pretesa falsa. Versetto 5. Ma colui che osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente compiuto e da questo conosciamo che siamo in lui. Da che cosa? Dall'osservare la sua parola. Di nuovo, ubbidienza abituale. Significa che l'amore di Dio è entrato in lui e lo ha attirato verso l'ubbidienza. Com'è che si riconosce il vero cristiano? Non dal sentimentalismo, non da un sentimento mistico, ma dall'ubbidienza. Se desiderate ubbidire alla parola di Dio, se quando la leggete il desiderio del vostro cuore è quello di metterla in pratica, e se il vostro desiderio non è soltanto un desiderio legale nato dalla paura, ma un desiderio d'amore a motivo di Cristo, e se vedete quel desiderio manifestarsi in un modello di ubbidienza, non di perfezione, ma un modello di obbedienza, allora siete salvati. E se siete davvero stati salvati, se siete salvati per sempre, se avete una salvezza eterna e sicura, tanto vale goderne. Una quarta domanda. Chiedetevi questo, ok? State rigettando il mondo. State rigettando il mondo, il sistema di questo mondo. Capitolo 2, versetto 15. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo, perché se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Ora, quando usa il termine amare qui, sta parlando dei nostri impulsi più profondi, dell'emozione e dello scopo più forte, più trascinante, più irresistibile che ci tira. E francamente dice che i cristiani non provano quel sentimento verso il sistema di Satana, verso il cosmos. È impossibile per il cristiano amare il sistema di Satana. È impossibile quanto lo è per la luce di dimorare con le tenebre. È impossibile che l'amore per Dio coesista con l'amore per il mondo. E quando parliamo del mondo stiamo parlando di tutto il suo male, di tutto ciò che contiene. Tornate al versetto 13. Scrivo a voi padri perché avete conosciuto colui che è dal principio. Scrivo a voi giovani perché avete vinto il maligno. Ed ho scritto a voi figlioli perché avete conosciuto il padre. Ho scritto a voi padri perché avete conosciuto colui che è dal principio. Ho scritto a voi giovani perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi ed avete vinto il maligno. Due volte lì si fa riferimento al maligno. Il maligno ha progettato un sistema che la Bibbia chiama il mondo, il cosmos, l'ordine, il sistema di Satana. E questo comprende la falsa religione, comprende il crimine, comprende le filosofie empie, comprende il modo di vivere senza Dio, il peccato sessuale, l'ubriachezza, il materialismo e così via. E quando diventate cristiani, non amate quella roba lì. E in verità, odiate tutta quella roba lì. A volte ne siete attirati, ma non è ciò che amate, è ciò che odiate. Ed ecco perché è così sorprendente il fatto che un cristiano possa fare ciò che odia e non fare ciò che ama. Quello è il tema di Romani 7, non è vero? Quello che odio lo faccio. La nuova vita in Cristo pianta dentro di noi amore per Dio. Tutto ciò che è nel mondo, dice il versetto 16, si può riassumere nella concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo, ed il mondo passa con tutta la sua concupiscenza, ma colui che fa la volontà di Dio rimane in eterno. Il mondo è lì, ma il vero credente, colui che ha la vita eterna, rimarrà in eterno, non è coinvolto nel mondo, può esserne risucchiato di tanto in tanto, attirato qualche volta, ma il suo amore è rivolto verso di Dio. State rigettando il mondo? Lo state rigettando? State rigettando le sue false religioni, i suoi crimini, le sue filosofie empie, il suo modo di vivere senza di Dio, il suo peccato sessuale, la sua ubriachezza, il suo materialismo, tutte le sue ideologie false di perdizione? State rigettando tutte quelle cose e state amando Dio e amando la sua verità, amando il suo regno ed amando ciò che Egli rappresenta? Questo non lo fareste normalmente? Non lo fareste naturalmente? Naturalmente gli uomini amano le tenebre e seguono il loro padre, che è il diavolo. Quindi ponetevi questa domanda: state rigettando il mondo? E se lo state rigettando, quello è un segno della nuova vita in Cristo. E visto che la nuova vita in Cristo è per sempre, se avete la salvezza, avete una salvezza eterna, tanto vale goderne dei suoi benefici. Numero 5. E questa è una domanda altrettanto importante. Amate Cristo al punto da attendere con ardore la sua venuta. Amate Cristo al punto da attendere con ardore il suo ritorno. Capitolo 3, versetto 2. Carissimi, ora siamo figli di Dio. E non è stato ancora manifestato ciò che saremo, però sappiamo che quando Egli sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, saremo come Lui, perché lo vedremo così come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, fissa su di Lui, si purifica così come Egli è puro. Poi, dall'altra parte, ci sono coloro che praticano il peccato e praticano l'illegalità. Quindi, che cos'è che sta dicendo Giovanni? Sta dicendo che se siete dei veri cristiani, avrete una speranza nel vostro cuore e la vostra speranza sarà fissa su Cristo. E quella speranza nella venuta di Cristo, nel ritorno di Cristo, purificherà la vostra vita. Amate Cristo al punto da attendere con ardore la sua venuta, affinché quando Egli apparirà potrete essere simili a Lui? Questa è la speranza beata. Questa è la nostra gioia suprema. Paolo dice in Romani 8 che tutta la creazione geme aspettando questa gloriosa manifestazione dei figli di Dio. Giovanni dice tre cose qui. Egli appare, noi lo vediamo e noi saremo simili a Lui. È questa la vostra speranza? Siete come l'Apostolo Paolo? State dicendo, lo aspetto con gran desiderio? Filippesi 3:20. Aspetto con desiderio un Salvatore, il Signore Gesù Cristo, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria. State aspettando questo? State disprezzando il peccato e la carne decaduta e state desiderando di essere simili a Gesù Cristo? Riuscite a sentire il fremito di ciò che Paolo dice in 1 Corinzi 15:49? Così come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste? Vi riconoscete e sperate nelle parole che Paolo scrive a Tito, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo? State amando Cristo al punto da attendere con ardore il suo ritorno? E dal punto che quella speranza ardente ha una forza etica e vi purifica? O se vi trovate, e non intendo un tipo di attesa sproporzionata che vi renda irresponsabili in questa vita, ma quando vi trovate a desiderare la venuta di Gesù Cristo, quella è evidenza della salvezza, quella è evidenza della nuova natura. Quando vi trovate a desiderare di essere liberati dal corpo di peccato, di essere resi simili al Cristo perfetto, quella è evidenza di salvezza. E se avete questa salvezza, l'avete per sempre, quindi tanto vale goderne dei suoi benefici. Permettetemi di ripassare quello che ho detto fino ad ora. Domanda numero 1. Avete goduto della comunione con Cristo e con il Padre? Domanda numero 2. Siete sensibili al peccato nella vostra vita? 3. Siete, come modello di vita, ubbidienti alla parola di Dio? Domanda numero 4. State rigettando il sistema di questo mondo? Domanda numero 5. Amate Cristo al punto da attendere con ardore, con ansia la sua venuta, il suo ritorno? Se superate questi test, queste verifiche, quella è evidenza che avete la salvezza. E visto che la salvezza è sicura, allora dovreste possedere certezza. Giovanni ha scritto queste cose per darci fiducia. Guardate al capitolo 3, versetto 21 e mi fermerò qui. Giovanni dice, carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo che cosa? Fiducia davanti a Dio. Giovanni vuole che facciamo un inventario. E se vi siete posti queste 5 domande, anche senza porvi le altre 6 che rimangono, ed il vostro cuore non vi condanna, allora potete aver fiducia davanti a Dio. Se potete dire, sì, ho goduto della dolce comunione con Cristo, sì, ho goduto della comunione con Dio, sì, sono ben consapevole che non posso camminare con Dio ed avere anche peccato nella mia vita. Sì, riconosco e confesso il mio peccato, sì, mi rivolgo all'avvocato Gesù Cristo, il giusto. Se potete dire sì, ho nel profondo del mio cuore il desiderio di ubbidire alla parola di Dio e non faccio sempre ciò che dovrei fare, ma quella è la passione del mio cuore. Sì, io rigetto il sistema di questo mondo, odio ciò che il mondo rappresenta, mi ripugna ciò che rappresenta e sì, amo Cristo e desidero vedere il giorno in cui lo vedrò e potrò essere reso simile a Lui. Se superate questi test, il vostro cuore non vi condanna, allora potete aver fiducia davanti a Dio. E che gioia sapere che Dio vuole che abbiamo tutto questo. Dio vuole, come dice il versetto 19 di quello stesso capitolo, vuole che siamo rassicurati davanti a Lui, vuole che rassicuriamo i nostri cuori, vuole che abbiamo fiducia, perché questo ci porta tanta gioia, tanta pace e così ci dà domande di esame che sono molto chiare, affinché possiamo discernere la nostra condizione spirituale. E quindi lo dico anche a voi, se il vostro cuore vi condanna e non avete fiducia e non avete sicurezza, allora date veramente la vostra vita a Gesù Cristo affinché possiate conoscerlo davvero. Bene, chiniamo i capi in preghiera. Padre, ti ringraziamo ancora per un'istruzione così chiara. Continuiamo, Signore, ad essere esposti alla parola che è così molto chiara, affinché possiamo conoscere la nostra condizione spirituale. Signore, Tu non vorresti mai che ci fosse alcun dubbio su questo e noi dobbiamo pensare che Tu lo renderesti chiaro. Ti ringraziamo, Signore, per l'istruzione che offre fiducia ai salvati e che dà timore a coloro che non sono salvati. Affinché noi che siamo salvati, noi che superiamo la prova, possiamo rallegrarci e coloro che falliscono la prova possano ravvedersi ed abbracciare il Salvatore. Preghiamo nel suo nome. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.